Rilassatevi, cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. In questa puntata di Sul divano di Ale, seguo un biondo giornalista giù lungo la tana di un coniglio cospirazionista per farmi raccontare una American Conspiracy, The Octopus Murders, fuggito dalle polipesche braccia del tentacolare assassino cospirazionista. Mi ritrovo sulle spiagge della contea di Cork e mentre il vento accarezza l'erba, un irlandese dal cuore ribelle mi racconta la sua lotta per la libertà. Dopo aver trascorso giorni tumultuosi, decido che la vita sulla Terra non fa per me e mi rivolgo a uno spaceman per lenire i miei mali. La terapia spaziale non funziona come speravo. Il cosmonauta mi lascia con una strana valigetta e mi chiede di andare a trovare sua nonna in Florida, ma lungo la strada incontro due Drive Away Dolls. Per chi rimane dopo titoli di coda, l'after show di Sul divano di Ale, 5 anime che mi hanno cresciuto e come mi hanno cambiato. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul divano di Ale. Ragazzi e ragazze, ce l'ho fatta a fare questo intro complessissimo e sono super contento di avervi qui con me anche questa settimana, ma soprattutto questa settimana, anche perché ho un tazzone di caffè e bevo e spero che beviate anche voi con me, perché raga, c'è stata la notte degli Oscar, io non l'ho seguita tutta. Dico la verità, io alle 2.40, quindi a un'oretta dalla fine, a 50 minuti, perché verso le 3.30, da quello che ho capito, avevano dato anche l'ultimo premio, ho mollato non perché ho voluto mollare, ma perché fisicamente mi si chiudevano gli occhi, non ce la facevo, ero lì che rottavo, gli occhi facevano, io urlavo per tenere gli occhi aperti e gli occhi, no, non puoi passare, e niente, non sono riuscito a completare la serata, non ce l'ho fatta, veramente ero devastato. Ma al di là di questo, prima di poi parlare degli Oscar, che settimana incredibile. Allora vi dico una cosa, io avevo pensato due cosine per gli Oscar che non ho fatto perché sono travolto da una serie di cose da fare, ma soprattutto perché vi dirò la verità, tra le molte cose che sto facendo, sia per il progetto, sia altre cose mie personali, altri progetti personali, io mi sono dimenticato degli Oscar. Io vi giuro che a un certo punto ho detto, cazzarola, ci sono gli Oscar domenica. Io ero convinto ci fosse ancora una settimanella di tempo. Poi mi sono reso conto, cazzarola, ma c'è St. Patrick. E quindi quest'anno, contrariamente allo scorso anno, un film per St. Patrick lo voglio consigliare. Per San Patrizio, almeno uno, lo devo consigliare, il cinema irlandese. E mi sono accorto che St. Patrick è domenica. E ho detto, quindi non è che lo posso consigliare lunedì, finito la festa. La consiglio questa settimana, così coda lunga, se arriva per tutta la settimana uno se lo porta. E quindi può festeggiare, tra virgolette, San Patrizio anche in maniera cinematografica. Poi viene a mancare Akira Toriyama. E qua sarà la parte più dura della puntata, non ve lo nasconderò. Però ecco, è successo una serie di cose incredibili, ho detto, Dio mio, sta settimana potrebbe venire una puntata molto più lunga del solito, ecco, ve lo anticipo perché i temi sono davvero tanti. Cercherò di essere spedito, tipo il recappone Oscar, sarà quello che sarà, però ecco, volevo farvi questo, cercare di darvi un po' tutto. Certo, per St. Patrick magari non anticipo nulla di certo, però mi piacerebbe consigliarvi anche un altro film di San Patrizio, o irlandese, almeno uno magari in settimana, magari lo metto sul canale, dipende, poi vediamo. Però ecco, mi piacerebbe, perché l'anno scorso ho mancato di consigliare qualcosa davvero bello in puntata e quindi lo faccio qui. Rimedio a quello che non ho fatto l'anno scorso. A Milano hanno fatto la allora, io, a me manda fuori di testa, anche l'anno scorso mi pare che ne ho parlato, io vedo queste cose, la Ireland Week, no ragazzi, no, non così broken l'utilizzo del, cioè non è proprio broken, però non si può sentire Ireland Week, sarà Irish Week, non la Ireland Week, la Irish Week, ok? Non è che altrove c'è la Italy Week, cioè l'Italian Week, quindi sarebbe giusto la Irish Week. E Anteo, tipo Palazzo del Cinema, mette un calendario di film Irish in teoria. Il problema è che sono molti film di quest'anno, alcuni, uno è dell'anno scorso che era andato agli Oscar, che era quello recitato in gaelico, che era molto bello, quindi se potete e se siete di Milano andatelo a rivedere, però tutti gli altri, raga, no, non ci siamo, cioè la programmazione nei cinema, io mi permetto di fare questo appunto se qualcuno mi ascolta, piuttosto prendete vecchi film, non so quanto sia oneroso, però ragazzi, proprio la dovete fare questa cosa, prendete qualche film vecchio che ce ne sono di belli irlandesi, oppure c'è, cioè, anche qualche distribuzione, vada a guardare il cinema irlandese perché sono robe veramente molto belle, anche con Cillian Murphy uscite quest'anno che sono interessanti, potrebbero, anzi ci sono, ce n'è uno in particolare che sembra molto bellino, però di cinema Irish da portare al cinema ce n'è, anche se anche per l'animazione, raga, tutti i film, La canzone del mare, The Book of Kells, raga, ce n'è anche per i bambini. Non è che manca la roba da marketizzare, diciamo, in questo senso, per fare questa Irish Week, non la Ireland Week che non si può sentire. Però il calendario è abbastanza imbarazzante, dico la verità. Per come conosco io il cinema Irish rispetto a quello che c'è, è veramente imbarazzante. Però al di là di questo, prima di arrivare nel vivo della puntata, questa settimana mi ero detto, tra tutte le cose, consiglio qualcosina in arrivo, come l'avevo fatto con i trailer l'altra volta, vi consiglio qualcosina in arrivo e c'è tanta roba. Comunque, siccome ci vogliono male le piattaforme, adesso esce un sacco di roba, cioè dopo un periodo abbastanza spento adesso c'è Fallout che sta arrivando e io ho paura, il trailer è molto bellino, arriva ora il 12 aprile se non ricordo male, arriva su 11 o 12 aprile, arriva su Prime Video e io lo sto aspettando. Perché? Uno, perché c'è Kyle MacLachlan, che mi fa sempre piacere. Due, perché da come ho visto hanno impostato la storia potrebbe essere qualcosa di molto bello. E io spero sia una bella serie. E siccome è sviluppata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, già autori di Westworld e già autori di quell'altra serie che su Amazon è andata malissimo, non è interessata a nessuno. Però io spero che qua non abbiano fatto casini. Perché Fallout, ecco, chi fosse un babbano e non ha idea di cosa sia Fallout, praticamente è questo videogioco che viene narrato, che prende luogo in una linea temporale alternativa che si dirama da dopo gli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Cioè la storia dell'umanità è tutta uguale fino alla Seconda Guerra Mondiale. Poi da lì in poi c'è una sorta di sviluppo tecnologico particolare, è una sorta di, non voglio dire distopia perché sarebbe il termine sbagliato forse, però sostanzialmente è un, siamo negli anni 50, sono degli anni 50 alternativi, molto, molto come si pensavano allora. C'era un romanzo, mi pare Sci-Fi World of Tomorrow, che all'epoca c'era questo ottimismo particolare sul futuro e c'erano robot, cose un po' tipo i Jetson, quest'idea di questo futuro molto pulito, però molto anni 50, no? E quindi con anche i computer, tipo in Fallout i computer sono i classici computer con la schermata verde, vecchi, sono i vecchi computer come si concepivano all'epoca. E in questo universo cosa succede? Che l'escalation nucleare va fuori controllo. La tensione è talmente alta che il governo comincia a costruire questi Vault, con questa compagnia Voltec, che mi pare che si chiama, per poter garantire la continuazione della vita anche in caso di fallout atomico, quindi anche in caso di bombardamento atomico vai nel Vault e stai lì finché la Terra non diventa di nuovo sicura e abitabile. Questo è più o meno il piano che si sono pensati. Questa cosa effettivamente succede, c'è un fallout nucleare, siamo negli Stati Uniti, gli Stati Uniti vengono bombardati nuclearmente, c'è la guerra atomica e tutti vanno nei Vault. Tutti, o meno, chi si è comprato la possibilità di andare nei Vault, vai nei Vault, chi no, rimane fuori, sono cazzacci suoi. In ogni Fallout poi a un certo punto c'è un protagonista cresciuto nel Vault, quindi nato e cresciuto nel Vault, perché passano le epoche, si arriva dopo gli anni 2000, mi pare 2077, si va molto avanti, che per un motivo o per un altro esce dal Vault e si avventura nel mondo, che è molto affascinante, cioè nel videogioco, soprattutto in titoli come Fallout 3, che per me è un apice, esplorare il mondo fuori, in rovina, radioattivo, con zone radioattive, mutanti, gente che comunque continua a vivere anche nonostante il mondo sia praticamente devastato, fuori sia una landa devastata, però sta di fatto che il mondo è molto affascinante, ha sia storie drammatiche, sia storie molto sopra le righe, sia storie comiche. È un tipo di universo che offre davvero tanto ed è molto crudele, ovviamente essendoci mutanti sono questi mezzi mostri, cose così, ed è molto fico. Secondo me c'è davvero tanto materiale per fare delle belle storie, sta a vedere se l'hanno sfruttato bene. Anche se uno non conosce il videogioco, l'universo di Fallout è molto affascinante e secondo me potrebbe piacere tantissimo al pubblico, però io spero appunto si sia sviluppato un bel universo e Lisa Joy e Jonathan Nolan non abbiamo mandato tutto in vacca con delle cose troppo cervellotiche. Io spero tantissimo di sì, perché Fallout se lo tiene al cuore delle storie semplici, senza complicare il pane, diventa molto interessante. Cioè, tipo Fallout 3, mi pare il cuore della narrazione era tu che andavi a cercare tuo padre che aveva lasciato il Vault, e andavi sulle tracce di tuo padre per scoprire che fine aveva fatto. E in questo percorso a scoprire una serie di cose su tuo padre, incappi in una serie di avventure surreali. Cioè, a un certo punto tu puoi decidere se nuclearizzare una città o meno. C'è una cittadina dentro Fallout che tu puoi decidere di bombardare atomicamente. È così. The Fallout è un mondo veramente assurdo e molto affascinante, ripeto. Quindi spero sia bellina. Arriva appunto 11 o 12 aprile. Adesso l'unica che non mi sono segnato. Poi ci sono altre tre molto promettenti. Uno è Replay, in arrivo su Netflix il 4 aprile. Protagonista è Andrew Scott ed è una sorta di thriller col truffatore. Lui è una sorta di truffatore, no? Una sorta di Catch Me If You Can, però non così comico, un po' più serioso, un po' più drammatico. Tra l'altro tutto in bianco e nero il trailer, quindi pare che sia, che abbia queste vibes particolari. 4 aprile è molto interessante. Su Apple TV Plus invece, che sta arrivando l'universo, anzi alcune cose sono già arrivate, sono molto belline, c'è Sugar, che arriva il 5 aprile, e vi reggo che cos'è. È una rivisitazione contemporanea e unica di uno dei generi più apprezzati e popolari della storia della letteratura, del cinema e della televisione, le storie investigative. Il candidato all'Oscar Colin Farrell interpreta John Sugar, un detective privato americano alle prese con la misteriosa scomparsa dell'Oliva Siegel, l'amata di nipote del leggendario produttore di Hollywood Jonathan Siegel. Mentre Sugar cerca di scoprire cosa è accaduto a Olivia, porterà alla luce i segreti della famiglia Siegel, alcuni molto recenti, altri sepolti da tempo. Bello, anche qua sembra un noir di un'altra epoca, un hard boiled proprio di un'altra epoca. Io non vedo l'ora, onestamente, a me, anche perché a me collinino nostro, a me piace un sacco, e quindi vai. Altra cosa per la quale sono in hype è Steve, con Steve Martin. Ed è un documentario, c'è scritto, tra l'altro dice, è documentary in two pieces, quindi credo fosse siano due giga film, una cosa del genere. E ne arrivo il 29 marzo su Apple TV Plus, e parla di, appunto, di Steve Martin, di tutta la carriera di Steve Martin, che è stra interessante. Noi ora Steve Martin lo vediamo come questo simpatico vecchietto che fa, soprattutto i più giovani, Only Murders in the Building, ma dovete rendervi conto che tra fine anni 70, indicativamente, Steve Martin era tipo, era il comico che negli Stati Uniti riempiva, non gli stadi, ma quelli che si chiamavano gli auditorium, cioè tutti i posti dove si facevano grossi numeri per grosse esibizioni. Steve Martin le riempiva tutte, cioè era uno dei comici più popolari al mondo, che poi appunto è arrivato al cinema, eccetera eccetera. Anche perché lui è stato uno di quei comici che in un periodo di estrema ecco appunto, si usciva dalla guerra fredda degli anni 50, c'era un certo tipo di pessimismo, si entrava anche in zona dell'America, stava entrando in molte situazioni piuttosto spinose, anche abbastanza decadenti. Steve Martin si rende conto che serve un tipo di comicità, di evasione di un certo tipo, e questo attore con una comicità molto sopra le righe, capacità musicali, perché lui sa suonare il banjo eccetera eccetera, sa esibirsi, sa cantare, sa fare qualsiasi cosa, prende in mano un po' la situazione e diventa questo personaggio surreale, sopra le righe, con un potere di alleggerire milioni di persone, ed esplode, ed è per me è un fenomeno. Poi vabbè, gli hanno fatto fare 7000 film, come sempre Hollywood, lui veramente è un genio creativo interessante. Il documentario è diretto da Morgan Neville, che aveva già vinto un Oscar per 20 Feet from Stardom come documentario. Nel documentario c'è Finn Wittrock, Martin Short, Tina Fey, Jerry Seinfeld, Eric Idle, Diane Keaton e Selena Gomez, che vabbè è entrato, diciamo, nel mito di Martin recentemente. Quindi lui aveva già fatto un bel documentario che io devo recuperare su Fred Rogers, poi avevano fatto il film Un amico straordinario, che è Want to be my neighborhood, dove parlava appunto di Fred Rogers, che era stato è stato addirittura ha vinto un primato come il documentario più redditizio, il documentario biografico più redditizio di tutti i tempi, cioè è stato un successo assoluto anche a livello di box office, cioè è stato un documentario tra l'altro del 2018, quindi è stato un super successone. Quindi sostanzialmente io questo Steve Martin lo aspetto tantissimo, perché la storia di Steve Martin come personaggio della commedia per me è fondamentale ed è uno dei miei miti, cioè io in parte sono cresciuto con Steve Martin e quindi gli voglio un sacco bene, non vedo l'ora di vederlo. Ora entriamo un attimino nel vivo, parto dagli Oscar, dal recapone sugli Oscar e poi andiamo su Toriyama, che è una cosa che mi strapperà il cuore, quindi parto sugli Oscar. Allora, commento volante, serata della Rai orribile, voto da 0 a 10, 2, mi dispiace, io do 2, cioè se devo non do mai i voti, in questo caso dovevo dare da 0 a 10, do 2, mi dispiace, perché hai tirato via la licenza degli Oscar a Sky, faccio io, cioè sicuramente l'idea della diretta è più ambiziosa, cioè su Sky c'erano tre persone in croce, uno studietto, tre critici, cioè voglia di vedere quella roba lì più o meno zero, ritmo di quella roba lì più o meno zero, però almeno sapevano di che cosa stavano parlando. Quest'anno si è voluto fare una cosa, un evento che si sovrapponesse alla serata, che è un errore, perché la diretta degli Oscar va, cioè dura tanto, ma ha un buon ritmo, cioè va, ci batte, ribatte. Tanto è cominciata alle 23:40 la diretta, quindi si è perso l'occasione di fare il pre. Cioè la cosa che tu puoi fare in una serata del genere è il pre, tutto quello che viene prima, che io non ho visto perché è iniziato alle 23:40 quando poi sono iniziati gli Oscar. Quindi avere un'oretta anche di red carpet, in quei momenti commenti red carpet, cosa che Sky faceva, e sostanzialmente hai degli ospiti che magari, oltre a parlare di, vabbè, del red carpet, con la scusa del red carpet inizia a dare due o tre opinioni sui film in gara, inizia a parlare un po' di cinema, zero, tutti ingessati, vestiti bene, per avere questi mini stacchi di a volte pochi secondi, con a volte per fortuna gente che veniva interrotta perché ho sentito delle boiate. Cioè, nel senso, uno che sta dicendo una cosa su un film, a un certo punto, no, ripartono gli Oscar, via, stacco, via, tutti zitti, e poi con lo stacco audio che non partiva giusto, si sente, ah, scusate se ti ho interrotto. Ma raga, ma serio? Cioè, questo è il livello tecnico degli Oscar quest'anno? No, non si può fare una serata così, veramente disastrosa. Altro problema di livello tecnico, io ho dovuto guardare gli Oscar sul laptop. Io non ho televisione, cioè nel senso che io non ho, come ormai un sacco di gente, non ho l'antenna collegata a un televisore per vedere, a un digitale terrestre, una cosa così, o al televisore stesso che magari c'era incorporato, per guardare la TV. Perché non la guardo la TV? Non me ne frega niente. Io ho Rai Play, tutte le app streaming, che funzionano tutte, solitamente funzionano tutte bene. L'app di Rai Play, giusto per gli Oscar, ha deciso che non doveva funzionare. O meglio, solo col canale degli Oscar, perché tutte le altre dirette le ho testate e funzionavano. La diretta degli Oscar, sapete cosa succedeva? Io da PS5, non so se su altri dispositivi con l'app c'erano problemi analoghi, magari me lo farete sapere voi, però su PS5 io metto la diretta con i miei amici che dicevano «Ah, questo sta parlando» e io vedevo XXI secolo. Con questi due che parlavano del linguaggio dei giovani, dicevo «Ma dov'è la diretta degli Oscar?» Non c'era. C'era il feed di un programma andato in onda non so quando, o che si sovrapponeva. E quindi ogni tanto c'era tipo glitch, sembrava Max Headroom. C'era un glitch, ripartiva la serata degli Oscar. All'inizio era terribile, era tutto XXI secolo, non c'erano praticamente gli Oscar, non c'erano mai. E quindi metto sul laptop, perché continuava, ogni tanto glitchava il feed degli Oscar, però andava via subito. A un certo punto, lungo la serata, parte il feed degli Oscar. Il problema è che ogni 40 secondi c'era un glitch per il quale si sentiva o l'audio di quel feed del programma XXI secolo, oppure partiva il video di XXI secolo con sotto l'audio del feed degli Oscar. Io una cosa così non l'ho mai vista. Se non siete in grado di fare sta roba, non la fate. Lasciate i diritti a qualcun altro, perché se non siete in grado di gestire una cosa del genere, non lo fate. Io avevo anche un, un conoscente, diciamo così, per mantenere gli anonimati, non serve a niente. Comunque, che era in uno dei cinema che organizzava la cosa in pigiama per vedere gli Oscar tutti insieme, e mi ha detto, qua lo mutano quando c'è lo stacco in studio. Oltre al fatto che per fortuna a loro funzionava il feed della Rai, perché non so, magari usavano un altro dispositivo per averlo. Però io da PS5 era impossibile, tramite app Rai Play, che funziona con altre cose, io quella stessa sera avevo visto un film su Rai Play, comunque lasciamo stare, non funzionava il feed degli Oscar. E quindi me lo sono visto su laptop, me lo sono messo sul divano, vabbè, vediamolo da laptop. Il problema da laptop, che erano i classici problemi un po' fuori sync di qualche secondo, allora fai l'avanti veloce, si sincronizza, ok. Al di là di quello, la serata a me non è piaciuta come è gestita. Io non so se, probabilmente c'è un problema di diritti, ma sarebbe cosa buona e giusta avere la possibilità di poter trasmettere gli Oscar e lasciare la scelta di poter non avere la traduzione in tempo reale. Perché io non la voglio sentire, onestamente. Non per dire male a chi ha fatto la traduzione in tempo reale, perché si è fatto, cos'era, 3 ore passa di diretta, non per chi ha fatto quel lavoro lì. Però io non la voglio avere. Cioè, o meglio, voglio avere la scelta. Però tra i problemi tecnici, gente in studio che faceva dei commenti sui film abbastanza imbarazzanti a volte. Cioè, non dico che... Ma imbarazzanti non perché mi aspetto l'espertone che si mette lì e ragiona, mi puoi fare anche una cosa di intrattenimento, però almeno di qualcosa di sensato. Cioè, chi ha detto qualcosa di sensato c'era Claudio Santamaria, che sembrava aver visto i film, altri sembravano io alle superiori quando facevo un'interrogazione. Dio guardi, allora abbiamo studiato il calcolo statistico, mi parli? E io, grandissimo calcolo statistico, prof, a me lo chiedo, io il calcolo statistico a colazione sul pane me lo spalmo bene. Cioè, erano così alcuni. E dici, ma tu hai visto un film? Un film l'hai visto? Almeno uno. Uno qualunque di quelli che non sia Barbie. Ma probabilmente manco Barbie. Ma c'era Santamaria che diceva delle cose sensate, Ambra che diceva delle cose sensate, dove bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Il commento stamattina sui giornali ho letto, vince la zona di interesse fuori l'Italia. Ma raga, ma non è la nazionale di calcio? Non siamo i mondiali? Anche lì, glissando sulla diretta Rai, terrificante, con gente che ha commentato una delle vincitrici, dicendo poi bella, enorme, rotonda. Ma che commento è, raga? Ma a casa col brodino, piuttosto che andare in televisione. Vabbè, lasciamo stare. Io non siamo gli europei, non è che devi tifare. Cioè, che se avrebbe vinto la zona di interesse, Garrone ha fatto un bellissimo film, Io Capitano, un gran bel film, però la zona di interesse è più potente come film. Cioè, io per fortuna, in nessuno dei dipartimenti tipo trucco e parrucco, dove ci sono sempre degli italiani, non ha vinto qualcuno italiano, perché l'unica cosa che non volevo sentire era la frase, ah, c'è un po' d'Italia a questi Oscar, noi ci aggrappiamo a ste cose. Cioè, se ora salta fuori che Killian Murphy aveva uno zio che una volta ha stretto la mano a uno di Sassari, c'è un po' d'Italia a questi Oscar, evviva! Cioè, noi siamo a sto livello. E questa non è una cosa che deve essere, ah, che bello! No, raga, quando si arriva che c'è una grossa celebrazione, c'è un grosso evento, e il nostro appiglio per saltare sul carrozzone del vincitore è trovare qualcosa anche di remoto che ci colleghi a qualcuno, per dire, ah, c'è anche un po' di Italia in questo evento, è terribile, vuol dire che siamo talmente lontani dalla possibilità di entrare in queste cose che ci dobbiamo aggrappare alla disperazione. Garrone dovrebbe essere comunque celebrato, perché quest'anno aveva degli avversari incredibili, poi ne parliamo, però, raga, non siamo fuori, i mondiali. Comunque, parliamo al volo, commentiamo al volo gli Oscar. Miglior film Oppenheimer, per me era abbastanza scontato, devo dire la verità. Io non ricordo le previsioni che ho fatto, non mi sono segnato niente, andiamo a controllare, tanto facciamo tutto così, alla come viene viene, ma io non mi pare di essermi segnato nel mio nel mio file, le previsioni. No, non mi sono segnato assolutamente niente. No, non mi sono segnato proprio assolutamente niente di quello che avevo predetto. Posso fare questo tentativo di guardare qua in quest'altra sezione, ma non credo. No, no, non me l'ho segnato assolutamente nulla. Comunque, chi se ne frega delle mie previsioni? Oppenheimer per me ci sta. Cioè, io so che là fuori è pieno di hater di Nolan, però sfortunatamente, come si dice spesso parlando di Elvis, la gente di Elvis ha fatto più soldi vendendo le spillette "io odio Elvis" che "io amo Elvis". Chiunque arriva in alto a un certo punto deve avere una quantità di hater spropositata. E per me Nolan, al netto di alcuni suoi difetti, perché per me Tenet è forse il suo film peggiore, anzi è il suo film peggiore, però Oppenheimer è un grande film, cioè veramente chi dice il contrario ha proprio voglia di non vedere delle cose che sono ovvie. Poi anche gli altri film erano tutti grandi, però ci sono sempre delle sfumature, secondo me, nel senso c'è qualcosa che funziona di più, che funziona di meno, quindi secondo me ci sta. Miglior regia sempre Nolan per Oppenheimer, sì, perché secondo me era più complesso Oppenheimer a livello di come è stato portato a schermo, mentre butto per terra delle cose, anche per come lui ha scelto di trovare una via per rappresentare certe cose. Secondo me Oppenheimer a livello di regia è stato molto più complesso. Secondo me a competere erano, ecco, Anatomia di una caduta molto più, passatemi il termine, banale nella regia, cioè non ha queste idee di regia particolarmente virtuose, o comunque non ha delle idee di regia particolarmente ispirate per la quale dice "ecco, cavolo". No, secondo me anche lo stesso Scorsese gira formalmente un film magnifico, però Povere creature, Zona di interesse e Oppenheimer sono molto più complessi per come sono concepiti, quindi secondo me ci sta Oppenheimer. Protagonista Emma Stone, secondo me a me piace, lo merita. A me Emma Stone, devo dire la verità, era un po' scritto, anche qui molti prevedevano Lily Gladstone, però secondo me non era, anzi sono contento abbiamo vinto Emma Stone, perché così si disinnescano un po' quelle retoriche che sarebbero già partite: ha vinto solo perché è politicamente corretto, eccetera eccetera. Anche su, poi raga, poi ne parliamo, mi è partito un neurone. Comunque Emma Stone ci sta, poi è impazzita, si è esplosa in lacrime. Miglior attore protagonista Cillian Murphy, vabbè, era qua, che gli devi dire. Bradley Cooper, mi dispiace, era l'anno sbagliato, facevi uscire Maestro un anno prima o un anno dopo, secondo me ti andava meglio quest'anno, raga, avevi conto Cillian Murphy per Oppenheimer, lo stesso Colman Domingo per Rustin, Paul Giamatti The Holdovers, Jeffrey Wright American Fiction, no, era l'anno sbagliato. Miglior attrice non protagonista Divine Joy Randolph, e qua è arrivato il commento che è rotondetta, che è bella grossa, una cosa così. Ho sentito un commento così, ho detto di... ma perché? Se non hai niente da dire, non dire niente. Vabbè, comunque meritatissimo, e è stata davvero brava. Io avevo paura per American Ferrera, che veramente ha fatto un monologo, non puoi vincere per un monologo di 2 minuti, per quanto interessante, potente sia, non si può. Miglior attore non protagonista Robert Downey Jr., che si è un po', tanti si stanno un po' stizzendo, però i tanti in verità non sono così tanti, sono pochi, e sono i fan dell'MCU, quelli sfegatati, perché ecco, parlano tutti di Rinascita, sì raga, con tutto il bene, ma Tony Stark, Iron Man, non è che tutto sto ruolone, cioè lui fa quasi se stesso, cioè nel senso è un ruolo che gli hanno appiccicato addosso la scritta Tony Stark, ma è molto Robert Downey Jr. quel personaggio lì. Fa un bel ruolo di un film di intrattenimento pop, però raga, in Oppenheimer Robert Downey Jr. è tornato a far vedere che sa recitare molto di più di quanto ha fatto vedere nell'MCU. Vogliamo tutti bene a quel personaggio, però qua è andato veramente sopra, quindi complimenti. Miglior sceneggiatore originale per Anatomia di una caduta di Justin Trier e Arthur Harari. Bello, sono contento, perché è veramente un film difficile, complesso da portare a casa, e secondo me sono stati proprio bravi. e quindi sono davvero contento che sia riuscito a vincere questo premio, secondo me ci sta tantissimo. Poi c'è stata la polemica su The Holdovers, non so se avete letto che lo sceneggiatore di Luca ha detto no, ma guardate, è una sceneggiatura copiata riga per riga da una vecchia sceneggiatura che avevo scritto io. Mi sembrerebbe un po' strano, però non metto limiti a quello che può essere vero o non vero. Si vedrà. Comunque, Anatomia di una caduta vince, secondo me, ha meritato tantissimo. Qua, miglior sceneggiatura non originale, che vince Cord Jefferson con American Fiction, che ritorna a dire un film brillante, incredibile, meraviglioso. Speriamo che Prime Video sia... Ah, cazzarola! Un film candidato agli Oscar, ha vinto anche un Oscar. Sarà il caso di pubblicizzarlo, che è sulla mia piattaforma. E così, se ti va. Se non ti va, fai quello che vuoi. Comunque... American Fiction vince qua, mi è partito un neurone perché è un film contro il politicamente corretto. Non è un film contro il politicamente corretto. No, non c'entra. C'entra molto relativamente questa cosa. È più un film contro un certo tipo di depensaggio che si è sviluppato ormai negli ultimi anni. Non è tanto il politicamente corretto, non c'entra niente il politicamente, proprio niente. È più un film sul su come... sulla percezione che abbiamo delle minoranze, eccetera, eccetera, di come le vogliamo sentire raccontate. È un film che ha tante sfumature, ma il politicamente corretto forse è l'ultimo. È forse l'ultima di sfondo. Cioè, ce la devi proprio mettere un po' tu, anche se c'è nel film. È più altro, però è un gran bel film, American Fiction. E vabbè, la zona di interesse, avevamo detto, ha vinto per miglior film internazionale. Qua torniamo al discorso di prima. Garrone. Allora, Garrone. Ha fatto un gran bel film, però raga, la zona di interesse. La Sala Professore non l'ho visto, quindi non ne dico niente, però si parla di un film molto interessante a livello di moralità, eccetera, eccetera. Perfect Days di Wim Wenders, un film grandioso. La Società della Neve, a me non ha dato tutto quello che doveva dare, ma formalmente è un film meraviglioso anche quello. Secondo me, Garrone, anche qua, un anno sfortunato, nel senso che aveva contro dei contendenti molto forti. Però ci sta che non abbia vinto, c'è bisogno, cioè tanto onore a lui che ha fatto un film così forte che arriva agli Oscar, arriva là e arriva ad avere un risalto internazionale, magari qualcuno in più lo vedrà. Mio film di animazione, ragazzo, e l'Airone per me non c'erano dubbi, devo dire la verità. Gli altri, cioè a parte Spider-Man Across the Spider-Verse, che tecnicamente quello che è anche a livello pop è bellissimo, però il mio amico Robot Elemental e Nimona. Nimona bello, a me è piaciuto, però raga, di fronte alla complessità sia tecnica che di scrittura, il ragazzo l'Airone c'è veramente poco. Miglior fotografia, Hoyte van Hoytema per Oppenheimer. Vabbè, i premi tecnici qua non li sto a sbobinare, perché vabbè, ha vinto Billie Eilish per la miglior canzone ed è la più giovane ad aver vinto due Oscar tipo a 22 anni di seguito. Mi ha fatto piacere per Godzilla Minus One, anche se non l'ho visto, perché è stato al cinema a 7 secondi. Anche qui la lungimiranza delle distribuzioni italiane è sempre interessante. Però ecco, Oppenheimer porta a casa in totale 7 Oscar su 13, Povere Creature 4 su 11, di cui 2 premi tecnici. Zona di interesse 2 su 5 nomination. Raga, è andata molto bene. Killers of the Flower Moon 0, Maestro 0. C'è stato un po' di penuria in altri casi, però ecco, sostanzialmente io sono abbastanza contento di questa edizione degli Oscar. Si è visto del bel cinema, si è visto un buon cinema, sono visto dei buoni premi. La serata in sé per sé, parlando della serata americana, al suo componente di cringe, eccetera, eccetera, è stata quello che è. La cosa peggiore di quest'anno è stato che quando davano i premi un po' più importanti, soprattutto per gli attori, mettevano 5 candidati, 5 persone sul palco a parlare per un minuto. Porca miseria. Di ogni singolo nominato è stato un po'. È stato un po' pesantino, ragazzi. Andava un po' smaltita quella cosa lì. Per poi dare in fretta e furia tutti gli altri premi. Raga, non si fa così. Ora una cosa che mi strapperà il cuore. Ora abbassiamo un attimo il ritmo, perché qua mi va di parlare, di ragionare, e chiedo scusa a chi non gliene frega niente, però raga, qua, questa è una cosa importantissima. Sono serio. Che è la scomparsa di Akira Toriyama. Devo dire la verità, sarò completamente onesto, mi ha fatto molto male la scomparsa di Akira Toriyama. Ora ne parlerò sia da un punto di vista relativo ai miei ricordi, per condividere con voi, che magari saranno sicuramente in comune con molti di voi, sia da un punto di vista anche un po' tecnico per spiegare, perché uno sembra solo che associ il personaggio alla merendina, ma non è quello, cioè non è solo il ricordo, che è già tantissimo, perché se raggiungi quel traguardo è una cosa incredibile, la raggiungono una manciata di persone nella storia quella cosa lì, quindi è già una cosa enorme, però bisogna spiegare anche perché si è arrivati a quel punto. Però voglio parlare un attimino di quanto mi ha fatto male, perché è un pezzo di storia troppo grande, è l'addio di Akira Toriyama, cioè ha cresciuto intere generazioni, devo dire la verità, muore anche giovane, a 68 anni, e perda, quello che ho capito, una sorta di aneurisma, da quello che ho capito, un versamento nel cervello, comunque non so, dottor House, non sono qua a spiegare questa cosa, però è uno di quei personaggi che a 68 anni, io speravo sarebbe campato come molti giapponesi fino a 100, cioè veramente io speravo che sarebbe rimasto con noi, non so, fino a che mio figlio era adolescente. Cioè, mio figlio fa 15 anni e Akira Toriyama c'è ancora. C'ha 80 anni, però c'è ancora. Cioè, non so, avevo questo desiderio insano, perché emotivamente tu lo colleghi alla tua vita, alla tua, come dicevo, una cosa molto potente da fare per un autore, uno che crea storie, e vorresti non andassi via mai. Ed è stato veramente doloroso, perché Akira Toriyama, tutti pensiamo a Dragon Ball, è chiaro, anche se ha fatto Dottor Stamparale, anche nei videogiochi Dragon Quest, Chrono Trigger, cioè il suo tratto è entrato in molte altre creazioni che ora sono orfane di questo autore meraviglioso e straordinario, che con il suo tratto, col suo modo unico di realizzare design e storie, ha incantato milioni di ragazzi e ragazze in tutto il mondo, e questo è un merito incredibile. Però ecco, a livello di ricordi, Toriyama con Dragon Ball fa una cosa fuori da ogni logica. Cioè, prima di tutto, per grandi linee, lui ha gettato le basi per il battle shonen contemporaneo. Cioè, se oggi abbiamo One Piece, Naruto, tutta quella roba lì, è perché c'è stato Akira Toriyama che ha detto il battle shonen si fa più o meno così. E ha dato il blueprint, la base, gli archetipi per realizzare poi gli altri. Tanti dicono... ma Dragon Ball rispetto a One Piece, ho capito, ma è come, cioè Dragon Ball è un'opera seminale, cioè nascono tutti poi da Dragon Ball, arrivano tutti da lì gli altri, però senza Dragon Ball non ci sarebbero stati gli altri. One Piece è un'evoluzione, tant'è che c'è stato quel bellissimo messaggio di Oda, che ora voglio assolutamente leggervi, che è veramente, è commovente. Adesso ve lo leggo perché è straordinario, perché vi fa capire con parole magari non mie, ma con parole un po' più ragionate, cosa significa questa cosa, cosa significa aver ispirato anche tecnicamente una generazione di creatori. Non l'ho tradotto io l'ho trovato tramite l'account Instagram Toschi_OP. Non so chi l'abbia tradotto, però rendo giusto tributo a chi l'ha condiviso. Questo è il messaggio di Eiichiro Oda. È troppo presto. Il buco è troppo grande. La tristezza mi assale quando penso che non ti rivedrò mai più. Ti ho ammirato molto fin da quando ero bambino. Ricordo il giorno in cui mi hai chiamato per nome per la prima volta. Quando tornavamo a casa e hai usato la parola amici per me e Kishimoto. Eravamo entrambi felicissimi. Ricordo anche l'ultima conversazione che abbiamo avuto. Sono stato uno di quelli che ha preso il testimone dai giorni in cui leggere manga ti rendeva un tipo strano. Tu hai creato un'era in cui sia gli adulti che i bambini potevano divertirsi leggendo manga. Ci hai mostrato il sogno che il manga potesse conquistare il mondo. È stato come vedere un eroe che avanzava. Non solo per i manga, ma anche per gli artisti dei vari settori. L'eccitazione e l'emozione dell'epoca della serializzazione di Dragon Ball hanno messo radici nella loro infanzia. La tua esistenza è stata come un grande albero. Per gli artisti di manga della nostra generazione che si trovano nello stesso palcoscenico, le opere di Toriyama sono diventate sempre più importanti. Ero persino spaventato di avvicinarmi a tale palcoscenico, ma sono felice di aver conosciuto l'uomo che c'era dietro. Ti amavo in modo viscerale. con rispetto e gratitudine per il mondo creativo che hai lasciato, prego che la tua anima possa riposare in pace, che il paradiso sia il mondo gioioso che hai immaginato. Eiichiro Oda. Qua Oda dice una cosa precisa, nostalgica, meravigliosa, un'opera che mette radici in altri creatori e che soprattutto mostra la via. Lui dice: hai portato il sogno che il manga potesse arrivare in tutto il mondo, ed è vero. Cioè, c'era una generazione che è cresciuta sì, Kenin Guerriero, eccetera, eccetera, ma non è che leggeva i manga. Cioè, Dragon Ball è stata davvero quell'opera che ha portato. Io ho iniziato a leggere manga con Dragon Ball. Ho visto l'anime, poi vado in edicola, vedo che c'è Dragon Ball, il fumetto, e lo prendo. Ed è una cosa mai vista. Perché io a casa mia avevo i fumetti, ma avevo i fumetti della Bonelli di mio padre, avevo i fumetti della Marvel. Ma Dragon Ball, i manga, erano una cosa completamente a me aliena. Era un linguaggio nuovo e un'idea di avventura che non avevo mai visto. E per dei ragazzi era una cosa straordinaria, avventura, eroismo, anche idee morali, era una cosa incredibile. E quindi la diffusione dei manga del mondo senza Toriyama non sarebbe stata così ampia, mai nella vita. Cioè non saremmo probabilmente neanche arrivati all'opera dello studio Ghibli così largamente apprezzata se non fosse stato per qualcuno che, come Toriyama, creava un evento così forte da ispirare altri a creare altre opere di questo tipo, sia anime che manga. E il ricordo è... Io sono bambino, c'erano questi due fratelli che vivevano nella mia stessa via, Francesco e Michele, e un giorno vado a casa loro e loro guardavano Junior TV. Io non avevo idea di cosa fosse Junior TV perché ero ostaggio di mia madre che mi faceva guardare i cartoni con Cristina D'Avena, e all'epoca Dragon Ball non era ancora arrivato su Italia 1 e mi faceva guardare tipo Anna dai capelli rossi, Heidi, sta roba. Poi io mi liberavo, andavo a guardare altra roba e lei mi diceva: ma a te piacciono? No, me li fai guardare. Poi io mi liberavo e guardavo altra roba, andavo a casa di Francesco e guardavo altra roba e lui mi fa vedere Dragon Ball, mi fa: ma non l'hai mai visto Dragon Ball? Le faccio: no, non ho idea di cosa sia. E ci mettiamo a fare la merenda col succo eccetera eccetera guardando su JTV Dragon Ball, e io vedo sta roba e dico: ma è la cosa più bella che io abbia mai visto. Poi ne rimango completamente affascinato. E poi tempo dopo arriva su Italia 1 e lì si apre un'avventura per chiunque. Io andavo, credo, alle scuole medie quando è arrivato Dragon Ball su Italia 1, e lì parte un'avventura straordinaria. Cioè tutti i giorni cascasse il mondo, a ora di pranzo tu tornavi a casa, accendevi la televisione e guardavi Dragon Ball tutti i giorni e vivevi queste avventure, perché era proprio il concetto di avventura di questo ragazzino che parte, se ci pensate il tipo di storia, dalla casetta che aveva col nonno sul cucuzzolo della montagna, che incontra Bulma e vanno a cercare le sette sfere, da lì parte per un viaggio che sembra non avere un punto d'arrivo, e quel viaggio è potenzialmente eterno. Se voi ci pensate, qual è lo scopo di Goku? Lo scopo di Goku cambia di avventura in avventura. All'inizio è trovato tutte le sette sfere con Bulma e conoscono, e il mondo si espande, si allarga, la fantasia di Toriyama si apre, le lande desertiche con Yamcha, i Puar e Oscar che si trasformano, gli animali antropomorfi, le capsule della Capsule Corporation che si boom, la lancia parte, c'è la moto, questi dinosauri giganti che volano, i villaggi, le zone erbose, i pesci giganti che lui picchia e fa arrosto, l'ingenuità assoluta di Goku, però è fortissimo Goku, è proprio questo bambino prodigio. Poi gli allenamenti del genio delle tartarughe, il torneo di arti marziali, e poi va sempre avanti con, organicamente, nuove avventure si dipanano di fronte a Goku, il fiocco rosso, l'obelisco di Balzar, Dio, che in Italia, nei manga era chiamato Dio, in televisione ovviamente veniva chiamato il Supremo, e c'erano tutte queste cose, erano delle avventure, proprio l'idea di avventura, che è la cosa che a me piace di più nei racconti, è l'avventura, un mondo aperto, vai, esplori, lo espandi, ed è quello che poi hanno fatto tutti gli altri, no? Anche One Piece parte, poi va verso un mondo sempre più grande, sempre più vasto, sempre più interessante, con personaggi sempre nuovi, questo spettro di personaggi, Krilli, Yamcha, Tenzing, tutti questi personaggi che entrano nel mondo di Dragon Ball, il genio delle tartarughe. Io la cosa più emozionante l'ho rivisto recentemente con mio figlio, il torneo di arti marziali. Il torneo di arti marziali è la cosa più bella. Io me l'ero registrato sulle cassette, sulle VHS, me lo registravo religiosamente, poi me lo riguardavo. 3 ore di roba, però me lo riguardavo, perché c'erano le eliminatorie, poi gli incontri, un Krillin che si tappava il naso, poi ma tu non hai il naso con quello che puzzava. Era una roba incredibile. Certo, visto oggi ha una discreta ingenuità, alcune cose dici porca miseria, era uno zozzone Toriyama, ma all'epoca aveva concezione giapponese in un'altra epoca anche delle donne molto particolare, però andando oltre quello era una cosa super divertente. Ovvio che nessuno ha imparato da Dragon Ball come trattare le donne, sei un sociopatico, cioè non capire che quella è una cosa sopra le righe. Però ecco, tutti i giorni di tornare a casa e sintonizzarsi su quel tipo di avventura. Questo l'ho fatto io, l'ho fatto un sacco di gente. Metterti col piatto di pasta, dipende a che ora tornavi a casa, o con la merenda, guardare con la merenda, con lo spuntino dopo la pasta, mangiare e guardare Dragon Ball. Ed era bellissimo, perché poi dava un senso di mito istantaneo, di appartenenza e di comunità, perché la cosa bella era che oggi la fruizione, cos'è uscito? Demon Slayer, sono 26 episodi, sono usciti tutti, devo guardare adesso, perché ne stanno parlando tutti adesso. Cioè questa cosa anche, non so se si usa ancora, ma fino a un paio d'anni fa la gente che si guardava più anime contemporaneamente a 2x sugli schermi. Io dico, ma siete morti cerebralmente se fate questa cosa. Comunque no, c'era questa idea di esperienza collettiva, cioè era un episodio, lo guardavo in televisione il giorno dopo con gli amici, hai visto la puntata? E si condivideva. O a volte io andavo a casa di un amico a vedermi l'episodio, quando tipo d'estate, in vacanza, sei libero, ci troviamo tutti insieme e guardiamo Dragon Ball. Era proprio un senso di evento ed unione, non c'era una chiusura dei cancelli. Oggi le cose chiudono molto di più i cancelli. Ah, sei ancora alla puntata 2, io sono alla puntata 790, l'ho visto tutte a 4x in streaming con 6 schermi. E tu dici, non andare, essere andato così tanto avanti non è una medaglia. Cioè la medaglia è il viaggio, cioè goderti l'avventura, parlarne con gli altri. Se è solo per tua fruizione, per dire so tutto, sono un esperto, non vale niente. È bello condividere con gli altri queste cose. Dragon Ball faceva sta cosa, era un senso di unione. E poi ripeto, mi ha iniziato al manga, la lettura di un qualcosa che era completamente diverso, che non è poco. Cioè all'epoca gli adulti non capivano che cos'è sta cosa, e per me era un evento surreale, poi da leggere al contrario, imparare come leggerli, e mi ha educato a anche una moralità diversa, un tipo di storytelling di persona, ha aperto proprio un tipo di storytelling che non era quello che avevamo tutti, e che è interessante questa cosa. E Dragon Ball è sostanzialmente un cammino dell'eroe, perché c'è questo per l'eroe dal cuore puro, che non è un eletto. Cioè noi abbiamo questa cosa, l'eletto, il prescelto, no, lui è semplicemente un eroe dal cuore puro, che non è il migliore di tutti, ma che ha ereditato qualcosa dal suo retaggio Saiyan, qualcosa di negativo, che è il suo retaggio Saiyan, come scopriamo poi in Dragon Ball Z, che però per un motivo o per un altro lui è riuscito, è diventato positivo, lui lo sfrutta in qualcosa di positivo e diventa l'amore e il rispetto per l'arte marziale, l'armonia tra bene e male, perché è qualcosa come il fatto di essere un Saiyan, però va in armonia col fatto di aver imparato un po' dall'uomo. Toriyama ha un po' saccheggiato Superman, perché l'idea base della nascita di Goku è il pianeta morente che viene distrutto, lui si salva, l'ultimo dei Saiyan, e poi ci sono gli altri tre, però l'ultimo dei Saiyan arriva sul pianeta, è andato lì per distruggerlo, però poi diventa buono, anche se Superman non era andato lì per distruggerlo, però un po' ruba, no? C'è anche il punto debole che è la coda, piuttosto che Superman la criptonite. Comunque un po' di cose le ha rubacchiate a livello di base, però le ha traslate in qualcosa di completamente nuovo e originale, come tutto il suo tratto, no? però appunto ha creato un universo unico e inimitabile a sua volta. E Goku è lo stile ma del buono, che non si ferma di fronte a nessuna avversità, che si prepara per diventare il più forte di tutti, per il piacere di essere il più forte di tutti, non perché per vanto, non per soldi, non per fama, ma per se stesso, perché ha un suo obiettivo personale, è la sua idea di realizzazione, diventare il più forte, perché mi interessa, perché mi piace, perché mi appassiona, perché sono legato a quella cosa lì. E nel frattempo, se qualcuno però è malvagio, la moralità di Goku di dover combattere, sconfiggere qualcuno che è malvagio, perché fa qualcosa che non è in armonia col mondo. Ed è bellissimo anche a livello di concetti. Però ecco, tutte le cose dette prima, Balzar, tutte le idee meravigliose, i Senzu, quando vedi per la prima volta Balzar, appunto il gattino, quando lui va a fare il torneo con la strega Baba, che poi rivede alla fine suo nonno, è una cosa bellissima, anche come lui concepisce il paradiso, che anche nel paradiso fa gli allenamenti, è una cosa incredibile. Cioè Dragon Ball ha una fantasia straordinaria, e il fatto di aver perso un autore che ha unito così tanto intere generazioni fa proprio del male, dico la verità. La cosa peggiore che ho visto sono gli omaggi fatti con l'IA, cioè un autore che ha inventato così tanto, uno stile che è unico, suo, riconoscibile, tu lo omaggi con l'IA, che è un'opera che ruba, è surreale. Però ecco, Toriyama, al di là di questo, è stato un grandissimo autore, è una perdita immane quella di Toriyama, il fatto che non ci sarà più, e il fatto che non c'è più, è una cosa che fa male. Appunto, finisce veramente un'epoca meravigliosa, cioè quello che si è dato Dragon Ball è stato irripetibile, perché ora il mondo non funziona più così. Cioè tutte le generazioni che hanno avuto quella cosa di, cioè io ho proprio le immagini nella testa, che sicuramente avrete tutti voi, di io con il mio zainettino che scendo dal pulmino, dal pullman, poi quando, o che vengo a casa con la bicicletta e entro a casa correndo, mi metto a tavola, soprattutto magari tipo d'estate o in primavera, periodo in cui ancora vai a scuola, trafelato, butti su tutto, vai, togli le scarpe, vai, ti lavi la faccia, le mani, ti siedi a tavola e vuoi vedere Dragon Ball. Prima cosa c'era? Per il Cavaliere dello Zodiaco? Sì, vabbè, dai, togliamo sta roba, vai, vai, Dragon Ball. Ed era la cosa più bella del mondo. E quello che volevi fare poi era espandere questa cosa, volevi giocattoli, cose che all'epoca erano introvabili, giocattoli, videogiochi, quando arrivarono, mi ricordo, i primi videogiochi per PlayStation, Final Bout, io addirittura avevo degli emulatori del Super Nintendo e c'erano i giochi, quelli che uscivano solo in Giappone, perché in Italia ha le Hop, di combattimento, e ci giocavo, poi Final Bout, poi arrivano finalmente su PlayStation 2 i vari Budokaien, eccetera, eccetera, Budokai Tenkaichi, arrivano i vari giochi di Dragon Ball, però quello che volevi fare era entrare in quella storia. E ora vi faccio anche una piccola tier list delle varie saghe di Dragon Ball, però ecco, volevi le magliette, volevi, ora da grandi, io quando vado in palestra ho una maglietta comprata anni fa, che metto sempre quando mi alleno, di Goku Super Saiyan, con scritto Training to Go Super Saiyan, cioè sono queste piccole stupidate che ti riportano e ti tengono bambino, sono infantili, sì, quello che vuoi, ma sono le cose, cioè io quando sono andato in Giappone, e sono andato, che non c'è più ora, adesso non c'è più, l'hanno tolto poco dopo che sono andato in Giappone, però sono andato là e sono andato in questa cosa di Dragon Ball, dove potevi stare nella navicella dei Saiyan, dove potevi stare sulla nuvola Speedy, io e mia moglie abbiamo fatto l'esperienza con gli occhialini 3D sulla nuvola Speedy col bastone di Goku, la nuvola Speedy che si muove e gli spruzzi d'acqua perché vai nell'acqua, così, è una stupidata, ma è stato bellissimo, è stata una delle cose più belle che abbia mai fatto in vita mia, è proprio tornare bambini. Non c'è infanzia senza Dragon Ball, cioè noi abbiamo vissuto questa cosa, dicevo, di unione incredibile, di vedere questa cosa in TV e poi condividerla con gli amici e parlarne tutti insieme, di voler essere tutti all'interno di quel mito e di quel mondo fantastico, soprattutto ecco, la cosa bella era il fatto di aver creato questo mondo incredibilmente fantastico. E ora, ecco, per andare avanti e per non buttarmi per terra in un mare di lacrime, facciamo una tier list molto veloce di Dragon Ball, le mie saghe preferite. Parto da quelle che preferisco meno e ovviamente metto Super. Metto Super perché è un po', perché parte molto male, parte in una maniera con 2000 difetti, perché ormai il mondo di Dragon Ball è talmente sviluppato, secondo me il Super non ci hanno messo neanche troppo cuore nello sviluppare la saga. Poi a un certo punto l'ho droppata, dovrei portarla avanti, però veramente l'ho droppata, non c'avevo più voglia. Ho visto qualche film tratto da Super che è andato molto bene anche a livello di cinema, ecco, gli eventi al cinema sono diventati giganteschi, però ecco, Super è la saga che gradisco di meno perché è quella che meno crea davvero il mito di Dragon Ball, per come nasce l'idea di un'avventura shonen, battle shonen. È molto sfilaccia un po' Dragon Ball come idea, perché anche Super Saiyan ormai i livelli di potenza sono andato tutto a farsi benedire rispetto a quello che era all'inizio, ormai l'incoerenza è totale e quindi lo gradisco di meno. Che invece gradisco di più è Dragon Ball GT, perché Dragon Ball GT molti una monnezza, io vi dico la verità, io quando uscì Dragon Ball GT, che c'è solo in anime, non esiste un manga di Dragon Ball GT se non ricordo male, però sta di fatto che io non lo trovai una brutta idea, secondo me era un'idea favolosa, perché era un'unione tra Dragon Ball e Dragon Ball Z, prendeva la Dragon Ball l'idea di riavere Goku bambino, quindi di avere di nuovo le avventure, quell'idea di avventura di un Goku bambino, ok? E di avere questo viaggio, come era in Dragon Ball, cercare delle sfere, però posto che sulla Terra in giro per la galassia, scoprire mondi nuovi, cose nuove, e calare i nostri personaggi in delle situazioni come si aveva in Dragon Ball nella prima stagione, però in giro per l'universo, quindi assurde. Il livello di avventura si apre e si espande tantissimo. E a me l'idea era piaciuta un sacco. E a me Dragon Ball GT piace proprio tanto. Come concept, come idea. Poi ci sono delle cose che ti possono non piacere. Secondo me la seconda saga degli androidi è sbagliata. Non dovevano farla. Ecco, perché Dragon Ball GT è una sorta di, come dire, riomaggia tutta la saga. Da Dragon Ball a poi Z e riprende alcune cose. Alcune cose secondo me non le doveva riprendere. Beh, è interessante la cosa dei draghi. Ed è interessante anche come finisce, l'idea che Goku rimane un'idea giapponese molto folle, cioè perché alla fine lui lascia Kiki, cioè Kiki rimane adulta, anziana, e lui invece va come una sorta di un personaggio consegnato all'eternità, no? Goku rimarrà sempre Goku, che rimane bambino e poi ricrescerà e diventerà di nuovo adulto, e si vede poi il futuro delle nuove generazioni di i nipoti di Vegeta, i nipoti dello stesso Goku che si ritrovano al torneo di arti marziali, che riparte tutto da lì e riparte con la competizione eterna, e c'è anche quest'idea di loro che si sono persi di vista, quindi le generazioni si sono perse di vista, ma poi in qualche modo l'universo riporta tutto in circolo. È molto carina come cosa, non è così disprezzabile, la gente ci ha sputato sopra, ma secondo me è semplicemente molto carina. È che per certi versi ti rompe un po' l'idea di, perché c'è comunque, sì, Goku è ritornato adulto, quindi Goku non è sicuramente morto, è tornato adulto, è sempre Goku, però non è più, diciamo, il protagonista delle avventure, quindi un po' ti toglie la cosa, no? Ti ha un po' spezzato il mito, capisco, però è non è una brutta idea, un brutto concept alla base non lo è, secondo me. Ovviamente poi Dragon Ball Z è la saga, non è la mia preferita, poi arriveremo perché non è la mia preferita, però è la saga che ha fatto esplodere Dragon Ball, cioè perché si parla del retaggio di Goku. Che cos'è Goku? Che da dove caspita? Arriva un Saiyan che arriva da un altro pianeta e si confronta con questi personaggi ancora più forti. Poi tutta questa cosa, raga, lo scontro con Vegeta è una delle cose più, cioè anche la morte di Goku, cioè lui muore, va in paradiso, cioè l'idea di far morire il tuo protagonista, cioè lui fa morire il suo protagonista e si sacrifica per mano di Piccolo, di Junior, il grande mago Piccolo, per l'idea di Junior che finalmente può uccidere Goku, che neanche la soddisfazione, però per un pericolo più grande, e lo fa fuori, Goku muore, va in paradiso ad allenarsi, tutta la lui sul serpente che deve correre verso Re Kaio, va in paradiso ad allenarsi e sulla terra lui lascia suo figlio, va nelle mani di Junior che lo allena, tutta questa cosa, cioè crea delle trame con poi l'arrivo dei Saiyan e Vegeta, quando poi arrivano i Saiyan, loro che devono resistere perché questi li stanno decimando sostanzialmente, e poi tutto lo scontro tra Goku e Vegeta, impari perché Vegeta è un po' più forte chiaramente, però Goku è pieno di risorse e ha degli amici al suo fianco, però ecco la cosa bella di quella cosa lì è che io mi ricordo lo scontro tra Vegeta, io lo vidi non su Italia 1 perché all'epoca Dragon Ball Z prima di arrivare in televisione usciva in cassette in edicola, all'epoca si usava sta cosa che se non arriva in televisione lo distribuiamo, lo facciamo uscire in videocassetta, a ogni 15 giorni usciva una videocassetta con due episodi e c'era sto mio amico che le comprava e poi ce le girava, ce le smerciavamo, e quindi io l'ho visto così lo scontro tra Goku e Vegeta a cassette. Poi a un certo punto, quando siamo arrivati su Namek, ormai era partita la cosa di Italia 1, il tempo che siamo arrivati su Namek le puntate in televisione avevano quasi superato le cassette, quindi non aveva più senso né guardarle né comprare le cassette. Però ecco, la cosa bella è stata appunto il fatto di seguire questo scontro con anticipazione, con pathos, con questa voglia. E poi la mia saga preferita, per quanto sia poi Cell, Majin Buu, la mia saga preferita è quella di Namek. Oh, non ce n'è. A me la saga di Namek con Freezer è quella che mi piace di più. Anche perché il bilanciamento del racconto è quello migliore. Poi sapete com'è, c'è la cosa che si dice che Toriyama in verità voleva finire lì, e per ritmo di racconto sembrerebbe anche che Dragon Ball doveva finire lì. Cioè il Super Saiyan diventa Goku. Chi se non Goku? E diventa Goku non perché è il più forte, ma perché semplicemente quello che succede con Freezer, quel livello di crudeltà assurdo fa andare fuori di testa Goku al punto che lui esplode e diventa Super Saiyan. E mi ricordo quando lui diventò Super Saiyan, tipo, è diventato Super Saiyan, il giorno dopo hai visto che roba incredibile. Cioè era come se fosse venuto giù il mondo per noi che eravamo ragazzini. Però ecco, per me quella è la saga migliore, perché anche lì su Namek con Krilli, Gohan, poi arriva Junior, c'è il tipo che l'energia sopita che fa diventare tutti più forti, è una roba stupenda, la squadra Ginyu, il cambio di corpo, succede la qualunque su Namek ed è una saga bellissima, quella che a me piace di più personalmente, non perché le altre facciano schifo, ma perché è quella che mi appassiona di più. Perché poi la forza di Dragon Ball, ecco, arrivando anche a Dragon Ball Z, quando arriva Majin Buu, quando tu ti vedi quelle foto su internet, ragazzino in ospedale che sta male, però alza le mani come Goku che fa la Genkidama, perché datemi la vostra energia, quando lui parla a tutto il pianeta, datemi la vostra energia, è una cosa bellissima, anche lì moralmente, l'idea di tutti che contribuiscono per qualcosa, per sconfiggere qualcosa di malvagio, è bellissima quella cosa, è stupenda a livello di messaggio. Però ecco, al di là di quello, Dragon Ball Z è seconda saga preferita, sfortunatamente, perché Dragon Ball ha il mio cuore. Cioè la prima saga, la saga originale al cuore non si comanda, zero. Non è mai stato fatto... C'è un videogioco per Game Boy Advance che segue, diciamo, le avventure di quella saga, però sarebbe bellissimo un videogioco che ti porti nell'avventura di Dragon Ball, perché come dicevo prima quello è l'avventura, il cammino dell'eroe, cioè è un mondo talmente grande, pieno, fantasioso, perché poi andando avanti con il tipo di con l'escalation del potere, con l'idea dei livelli di potenza, è chiaro che devi andare su altri pianeti, devi andare in altri modi, devi cambiare il tipo di narrazione, ma la prima saga di Dragon Ball, lo scoprire questa versione della Terra by Akira Toriyama, completamente assurda, c'è anche il genio delle tartarughe, poi va Jackie Chan, quando prendono, ma andatemi a trovare una ragazza che, e vanno a prendere Laura che starnutisce, diventa bionda, diventa cattiva e spara a tutti, cioè il livello di fantasia che viene messo in quella cosa lì è fuori di testa. E anche poi quando sei Taipei, il killer, insomma è un mondo talmente ricco, talmente denso, talmente fantastico, che per me la prima saga di Dragon Ball anche per il cuore che ho, perché è quella che mi ha portato a leggere i manga, che mi ha portato a seguire gli anime con molta più passione e a scoprirne di nuovi. Il debito, anche emotivo, che ho verso quella saga per quello che ha fatto per intere generazioni è talmente grande che non riesco a non metterla come la mia preferita, perché è un'opera seminale talmente grande, talmente vasta, talmente importante, piena di cose talmente significative, che Dragon Ball per me è la migliore e gli vorrò bene per sempre. Tanto me la sto riguardando con mio figlio, di nato mettiamo su Goku Goku, sto comprando le uova di Pasqua e finora ho trovato Vegeta e l'altro infame Goku non l'ho ancora trovato. Chi è questo? Io è l'amico di Goku. E lui è amico di Goku. Queste cose surreali. Però ecco, questo è quanto. Io spero vi sia piaciuto questo mio omaggio ad Akira Toriyama, però per me era troppo dovuto, è un dispiacere gigante. Questa è la mia personalissima tier list. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa scomparsa, anche se molti mi hanno già scritto. Passiamo un attimino alle recensioni. Parto dalla televisione, passo dalla televisione di Dragon Ball e quella cosa enorme che ha creato, e passo alla televisione invece di oggi, di Netflix, con American Conspiracy The Octopus Murders. È una docuserie in 4 episodi che mi ha sorpreso. Ho trovato su Netflix, regia di Zachary Trees. Di cosa parla? Vi leggo la trama da Netflix. Allora, quando il cadavere del giornalista Danny Casolaro è rinvenuto nella vasca da bagno di un hotel, la polizia lo decreta un suicidio. Ma la sua famiglia e i colleghi credono sia stato assassinato per aver indagato su un complotto che aveva chiamato Octopus, un'organizzazione segreta connessa al furto di software spia del governo, una serie di omicidi irrisolti ed alcuni dei più grandi scandali politici del XX secolo. Anni dopo, il ricercatore Christian Hansen esercita pressione per scoprire i segreti della morte di Casolaro e della storia che l'ha ucciso. Stardust Frames, Duplass Brothers Production, regista Zachary Trees presentano questa docuserie in 4 parti che cerca di fare luce su un mistero lungo decenni. Allora, io vi consiglio assolutamente di guardarla. Io 4 episodi li ho proprio Cookie Monster, scusate, Sesame Street, questo avere un bambino poi porta queste derive mentali. Allora, io l'ho divorata. Docu Monster, scusate, l'ho divorata e vi prometto non è una baracconata. Allora, chi mi segue lo sa, io tendo a farmi affascinare dalle cose che sono un po' delle baracconizzazioni, delle baracconine. A me piacciono le baracconine. In questo caso no, non è una cosa trash che dice non è Ancient Aliens dove ci sono proprio i complottari matti che fanno collegamenti, Gesù viene dal cielo, gli alieni vengono dal cielo, quindi Gesù è un alieno 100%. Cioè, questa è la spiegazione, ma è così, zitto. Quindi io non so come sono fatte le piramidi, alieni, basta. Perché di sì, perché io non so come sono fatte, quindi sono gli alieni. Non è questo tipo di operazione, ok? Questo è davvero un bellissimo rabbit hole. Rabbit hole è quando tu inizi a seguire una storia che vai giù e diventa sempre più intricata. È una vicenda davvero avvincente, anche perché, non vi voglio dire nulla, però un po' il mood della situazione è che è una storia molto ampia che si snoda, Octopus perché si snoda su più tentacoli, che però ha dei fondamenti di cronaca investigativi che hanno perfettamente senso, perché a un certo punto la domanda è Danny Casolaro che ha buttato insieme delle robe nelle quali è entrato, si è fatto magari anche irretire da alcuni personaggi che sono protagonisti di questa docuserie, che sono ancora vivi e che avevano delle, come dire, che erano particolari, senza entrare in troppi dettagli, o effettivamente guardando alle hard evidence, quindi alle prove dure e crude, effettivamente qual quadra non cosa. E la cosa interessante è che lo spettatore viene tirato dentro questa cosa, cioè tu insieme al regista Christian Hansen, che in alcuni momenti questo ragazzo che si mette a fare l'indagine, che è Christian Hansen, che riprende il caso di Casolaro, lui, che a volte lo impersona nelle ricostruzioni, tu entri insieme a lui, tu diventi un po' Casolaro, cioè entri un po' nell'idea di questo rabbit hole di dire perché tutto parte da questo software che avevano sviluppato per il Dipartimento di Giustizia, perché ora non siamo più abituati, soprattutto i ragazzi più giovani non ne hanno idea, ma una volta non è che c'erano le cose, le informazioni a computer, cioè una volta i casi, cioè essere un criminale, soprattutto un serial killer, era molto più facile, sapete perché? Perché era difficile beccarti, perché che tu eri uno con precedenti eccetera eccetera, a volte, come dicono nel documentario, tu lo scoprivi perché parlavi con un collega e dicevi: ma sai che quel tizio è stato arrestato in un altro stato? Tu come lo sai? Ma perché c'ho un collega? Ora se qualcuno viene arrestato lo mette in un database e viene fuori tutti i suoi precedenti, una volta era tutto su carta, cioè non potevi neanche arrivare a pensare certe cose. A volte molti casi sono stati risolti anni dopo, magari anche per caso, perché qualcun altro, un altro stato, becca un caso di questo qua che magari si è spostato e dice ma questo qua, e poi per combinazione vanno a scoprire che in un altro stato era già stato accusato e aveva fatto delle cose, aveva dei precedenti, c'erano delle prove a suo carico, ora c'è una tecnologia diversa, andiamo a prenderlo. Cioè il modo di indagare è completamente cambiato, e dallo sviluppo di questo software per aiutare il Dipartimento di Giustizia a digitalizzare le informazioni parte un casino, ed è stra interessante perché è anche bello come a un certo punto viene fatto vedere come l'intelligence lavori per screditare qualcuno che, pur collezionando delle prove, deve essere messo a tacere, e che non è per forza la morte, l'assassinio, l'omicidio la soluzione ultima. In altri casi ci sono dei mezzi, come, non vi sto a dire come, ma questa giornalista viene screditato attraverso una cosa che tu lì per lì fai, cioè tu se sei appena appena poco sgamato e sbadato, tu la tua vita finisce in quel momento lì, dopo che esci da quella stanza quello ti fa vedere quello che ti ha fatto vedere in un modo super credibile, tu vieni fuori da quella stanza, diffondi questa cosa, 5 secondi la tua vita è finita. Se funziona questo trick, se non funziona un altro paio di maniche. Però ecco, è una bella narrazione, è un passo davvero avvincente, è un rabbit hole bellissimo, ci viene buttato nel mezzo, e soprattutto non è confusionario, cioè è raccontato molto bene, costruito molto bene. Quindi io, con tutta l'onestà dell'universo, questo American Conspiracy di Octopus Murder, guardatelo, sono 4 episodi, ve li divorate, ed è veramente stra affascinante per farvi capire quanto nel mondo reale ci sono delle cospirazioni che non hanno senso, cioè le cospirazioni sono facili da beccare molte volte, se tu hai fatto dei 2 più 2 completamente illogici è una cazzata, cioè, se tu non ti sei spiegato qualcosa e allora hai fatto un 2 più 2 completamente che tu puoi smontare con la ragione in 7 secondi, ok. Se invece c'è una serie di prove con una serie di collegamenti reali che hanno effettivamente tangibilità nella realtà e poi sono seguiti da dei comportamenti schematici che rivedi, che ritrovi, allora inizi a dire no, sta cosa non è proprio una cospirazione, questa comincia a sembrare un qualcosa che ha un fondo di verità, che può avere delle parti che magari sono state ingigantite, può essere, può avere delle parti che invece sono state molto messe a tacere perché c'era qualcosa di davvero fondato alle spalle. Può essere, perché comunque è un caso molto interessante, ha diversi specchi, ha diverse situazioni. Quindi, veramente, guardatelo, perché è proprio una bella docuserie. E io credo che ci faranno una sorta di sequel a un certo punto, perché prima o poi io credo che sta cosa si risolverà in qualche modo. O forse rimarrà, ci sarà un'evoluzione che non porterà a nulla. Però è davvero, davvero stra interessante, perché vi fa vedere come tante volte dei personaggi completamente e apparentemente innocui hanno in mano un potere grandissimo, perché noi, anche viziati da televisione eccetera eccetera, siamo abituati a pensare agenti segreti, cospiratori, persone di potere come, so, uno subito cesellato con l'addominale, a volte gente che ha in mano il potere e l'occasione di fare un po' quello che vuole, di uccidere anche chi vuole passare lì, c'è gente assolutamente normale, cioè anche con la panciotta, cioè la realtà è molto più interessante e pericolosa di quanto è la fantasia. Quindi ve lo consiglio tantissimo, vi ripeto il titolo, American Conspiracy di Octopus Murders, guardate, è proprio bello. Speciale San Patrick, apriamo la parentesi San Patrick, voglio consigliarvi un film che l'anno scorso nelle storie vi avevo menzionato, però che quest'anno voglio un attimino discutere seriamente, che è Il vento che accarezza l'erba del 2006, che trovate su RaiPlay e che ho visto senza problemi tecnici. Che RaiPlay, quando funziona in modo basilare, funziona molto meglio tipo di Prime Video, perché c'è la lingua originale, cose così. Quindi, RaiPlay, Il vento che accarezza l'erba, 2006, regia di Ken Loach. Di cosa parla? Siamo nell'Irlanda del 1920. Damien si unisce al fratello Teddy nella dura lotta contro il dominio britannico, rinunciando alla sua carriera di medico in Inghilterra. Dopo la vittoria e la firma del trattato con gli inglesi, il popolo irlandese però si divide in due fazioni. Damien e Teddy si ritrovano divisi su fronti opposti. Questa è più o meno la storia. Allora, il film ha vinto la Palma d'Oro a Cannes ed è tutto girato in Irlanda, girato nella contea di Cork, quindi trovate Cillian Murphy come protagonista e coprotagonista è Liam Cunningham, che era uno degli attori di Game of Thrones. Ser Davos mi pare che era il nome del suo personaggio, mi pare, lui è proprio Irish. Allora, ed è anche un Irish molto simpaticone, io lo seguivo sui social e mi piace, un uomo, ci avrei fatto volentieri una pinta, ce la farei anche ancora oggi, un uomo molto interessante. Perché guardare questo Il vento che accarezza l'erba? Perché io, trasferendomi in Irlanda, ho scoperto che un cazzo di nessuno sa che cos'è l'Irlanda. Cioè, a me è capitato una quantità abbastanza insospettabile, abbastanza preoccupante di volte, che la gente mi ha chiesto, ma c'è l'euro in Irlanda? Gente che pensava ci fossero il re e la regina in Irlanda, gente che... ma io giuro, quando mi sono trasferito a Dublino, una quantità anche qui sorprendente di persone mi ha detto, ma il tedesco non lo vuoi imparare, perché non... Dublino, Berlino, la stessa roba. Insomma, la gente non sa nulla dell'Irlanda. A me hanno chiesto 76 volte se l'Irlanda è nell'Unione Europea, una cosa devastante. La gente non sa niente dell'Irlanda e non sa niente della storia della Repubblica d'Irlanda. Quindi, se volete capire anche molto basilarmente gli eventi alla base della divisione tra Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord, che è Nord Irlanda, una piccola parte che è ancora sotto il Regno Unito, questo film è molto interessante, perché nel 1920, con questa storia inventata, però basata ovviamente su eventi che succedevano, cioè la crudeltà del popolo inglese sugli irlandesi era terribile. Cioè, se gli irlandesi odiano gli inglesi c'è un motivo specifico, non è così come noi che francesi che siamo rivali, cioè perché siamo cugini, no, c'è un odio basato sul fatto che gli inglesi, un po' come i giapponesi con i cinesi, sono stati terribilmente razzisti, cattivi, violenti, molte volte hanno causato carestie per depredare quello che l'Irlanda produceva, perché era tanto una loro colonia, così gli irlandesi non servono a niente, cioè hanno devastato anche l'economia del paese, hanno impedito al paese di svilupparsi come doveva per tanto tempo, cioè motivo per cui li odiano gli inglesi, cioè è abbastanza condivisibile, cioè se tu guardi il loro lato della storia dici porca miseria, però te raga sarei incazzatino un po' anch'io, cioè lo diresti anche tu in inglese se fossi irlandese, se avessi idea di quella che è la loro storia. Comunque è molto romantica la storia della ribellione irlandese. Mi ricordo, io ho il tatuaggio sull'avambraccio di Corto Maltese proprio in Irlanda, lo feci nel 2000, anche qua, porca miseria, 2009-2010, una cosa così, l'ho fatto questo tatuaggio, quindi ha un buon 14 anni. Comunque sta di fatto che anche Corto Maltese c'è un'avventura dove lui va in Irlanda e si unisce ai ribelli, e qua c'è un po', fanno vedere vagamente la nascita dell'IRA, l'IRA, il popolo che poi è diventato, ha causato anche molta sofferenza diventando una cellula praticamente terrorista, che voleva la liberazione totale e assoluta da parte del governo britannico, tant'è che è divenuta poi molto più attiva in Nord Irlanda. Belfast è stata, tant'è che la canzone dei Cranberries Zombie è anche dovuta al fatto dei continui scontri, delle continue tensioni in Irlanda del Nord tra UK e irlandesi. Insomma, è una storia molto complessa, però se volete vedere alla base da dove arriva quel conflitto, da dove arriva quella storia molto drammatica, il film è anche molto duro in tante sue parti, una storia di crudeltà, e potete vedere questo film. È un ottimo modo per formarvi su quella parte della storia. Poi Ken Loach dirige straordinariamente, il film è bellissimo, Cillian Murphy è bravissimo anche in questo film, potete sentire un po' di irlandese vero di Cillian Murphy. Bello, guardate, lo ripeto, Palma d'Oro a Cannes, lo trovate su Rai Play, dura 2 ore tonde, 221 minuti, anzi un minuto in più con i titoli di coda però indicativamente sono 2 ore di visione, sono molto belle, davvero davvero molto belle. Ovviamente se lo guardate in originale io consiglio sempre il sottotitolo, per il semplice fatto che raga, quando dipende anche dagli attori, però quando recitano in irlandese parlando con il loro accento non è proprio cristallino. Cioè quelli che dicono, no, io capisco tutto, io sono conosciuto persone, no, io capisco tutto, sono andato là, in vacanza, ho capito tutto. Sì, sì. Io me le ricordo le persone che capivano tutto. Lo dicono agli amici, ma quando erano là, gesti con le mani che sembravano Aldo, Giovanni e Giacomo, la catrega, e facevano la catrega, poi facevano gesti con le mani. Lasciamo stare. Comunque, il vento che accarezza l'erba su Rai Play, guardatevelo, è davvero, davvero molto interessante da vedere per St. Patrick, quindi conoscere un po' di storia irlandese. Veniamo alle novità, ai nuovi film usciti. Non sono andato, io sta settimana al cinema, sono andato a vedere Drive Away Dolls, l'unico film che ho visto al cinema questa settimana. Ho visto però, molto interessante, Drive Away Dolls, ne parliamo dopo, ho visto Spaceman di Johan Renck. Per la sceneggiatura di Jaroslav Kalfar, che mi pare sia adattamento di un libro, se non vado errato. Durata 1 ora e 47 minuti, distribuzione Netflix, un film che è passato un po' così, non l'ho visto molto rimbalzato, è un peccato, e ora ve ne parlo. Dopo aver trascorso 6 mesi in una missione di esplorazione in solitaria agli angoli estremi dell'universo, l'astronauta Jakub Adam Sandler si rende conto che il suo matrimonio potrebbe non esistere più una volta ritornato sulla Terra. Mentre prova disperatamente a riappacificarsi con la moglie Lenka, Kerry Mulligan, riceve aiuto da una misteriosa creatura che si nasconde nei meandri della sua astronave che risale alla notte dei tempi. Hanus, con la voce in inglese di Paul Hanush, con la voce di inglese di Paul Dano, collabora con Jakub per capire cosa è andato storto prima che sia troppo tardi. Questo film diretto da Johan Renck è tratto dal romanzo Il cosmonauta, è anche interpretato da Kunal Nayar, Lena Olin e Isabella Rossellini, che fa una bella parte ed è bravissima. Allora, come avrete capito dai nomi, non è un film americano-centrico, è la cosa già migliore della produzione. Allora, per una volta la corsa spaziale, la corsa a cercare un significato della vita dell'universo, non parte da Houston. Grazie a Dio. Adam Sandler e Kerry Mulligan, che anche ci sta anche visivamente come volto, interpretano dei cechi. Loro sono della Repubblica Ceca. In questo futuro molto particolare, in cui è una sorta di futuro alternativo, o comunque di presente alternativo, in cui la tecnologia, voi se la guardate, è molto, non lo so come dirlo, però è molto Apollo 13. Ok, quel genere che è stato chiamato NASA Punk, cioè per certi versi molto fatto di bottoni grossi, un tipo di tecnologia quasi retro, però che permette a questo futuro di avere anche queste cabine di comunicazione per comunicare in tempo reale dallo spazio sulla Terra. È un futuro molto complesso, però molto ben sviluppato, e nel quale loro praticamente vanno, c'è questa corsa spaziale per analizzare questa anomalia. Cioè nel cielo, dalla Terra, si vede questa gigantesca anomalia rosa, una sorta di nube rosa spaziale che si vede dalla Terra e che loro non sanno che cos'è. Quindi viene mandato Adam Sandler, questo astronauta della Repubblica Ceca, a studiare questa cosa, una missione lunga un anno dove lui deve andare. Ovviamente insieme a lui c'è la corsa spaziale, ci sono i sudcoreani che sono andati anche loro, e chi arriva prima ovviamente è quello che riesce a fare a raggiungere questo traguardo per l'umanità, un po' come l'allunaggio. Ed è gradevole per me, per una volta, che non sia un americano, e che da quanto pare hanno tenuto una certa fedeltà al romanzo, credo, quindi perché non credo che il romanzo sia scritto da americano e che quindi sia ambientato un po' più in Europa, anche perché a livello di missioni spaziali la stazione spaziale internazionale è generalmente gestita a missioni europee, quindi anche a livello di realtà siamo molto più interessanti sotto questo punto di vista. Comunque, sta di fatto che ho amato questo design molto particolare, questa scelta di design mi è piaciuta tantissimo. Come mi è piaciuto lo sfondo del film, appunto questa idea della Repubblica Ceca, di avere uno sguardo molto ancorato alla realtà. Cioè anche i VFX sono gestiti molto bene, perché non sono così tanti, perché le location sono dentro la navicella, dove lui naviga, si muove, credo sia un set, e sulla Terra, quando ci sono le interazioni con dei personaggi che gestiscono la missione dalla Terra, quindi Isabella Rossellini, Kunal Nayar, Kerry Mulligan, la moglie, eccetera, eccetera. Quindi sono queste due location. Poi i VFX sono il ragnone, cioè questo ragnone gigante che è Agnus, e che è un ragno, proprio un ragno che parla con dovete un attimino superare, anche a me fanno schifo i ragni, quindi all'inizio, però superato un attimo questa cosa, il film diventa interessante. Quando poi a un certo punto si arriva a questa parte dello spazio, ci sono i VFX dello spazio, ma sono talmente contenuti, per quanto ben riusciti, che funziona tutto. Io ho amato queste cose a livello di scelte, di design, anche a livello di regia, molto intelligente il film, perché non va troppo oltre, non va in modo troppo estroso verso altro, però l'idea alla base del film mi è piaciuta, perché sostanzialmente lui si confronta con questo, lui in un momento in cui la sua sanità mentale sta andando sempre più giù, perché ha, non è tanto che il matrimonio sta ha il sospetto che il matrimonio stia finendo, non è che no, mia moglie, non è che dici sei nello spazio, devi fare sta cosa, è che lui è 6 mesi che è da solo, perché viaggio andata 6 mesi, posso 6 mesi a tornare, è da solo nello spazio, l'unico contatto che c'ha è con la moglie attraverso questa cosa, che è incinta, e lui ha il problema che nella sua vita ha delle cose non risolte che lo hanno spinto a diventare quello che è e ad andare per questa missione, che però stanno minando il suo rapporto con la persona che ama. E a un certo punto lui, mentre si avvicina a questa anomalia, un po' stile 2001, comincia a pensare, anche se 2001 è molto più complesso, diciamo, per certe cose parla un po' più per massimi sistemi, invece qua, ancorando un po' le cose alla realtà, al terreno, si parla più di un personaggio che cerca di risolvere se stesso, che soffre enormemente di solitudine, che per certi versi è autoinflitta, per certi versi perché non ha risolto determinate cose, ma soprattutto perché non riesce a capire il valore vero dell'esistenza, per certi versi. E mentre si avvicina a questa anomalia, che ovviamente scoprirete guardando il film di che cosa si tratta, lui rielabora queste cose attraverso questo ragnone alieno che entra in contatto con lui e che si avvicina a lui perché vuole capire, perché è incuriosito dalla sua solitudine, perché lui essendo un alieno è un'altra cosa, e vuole aiutarlo a lenire il male che lui ha al suo interno, per cercare un po' di capirlo, ma anche soprattutto di curarlo. E all'inizio ovviamente c'è una resistenza, ma poi il viaggio diventa interessante tra questi due personaggi, che sono letteralmente i personaggi che interagiscono. Ed è bello perché comunque questo Anus di Paul Dano ha questa voce molto sibillina, molto profonda, poi sembra un ragno, ti fa un po' paura, non ti mette proprio a tuo agio mai, però poi quando inizi ad andare oltre, quando inizi a capire altre cose, la storia si apre molto e quello che sembra diventa un'altra cosa. Tu hai il sospetto tutto il film, adesso gli mangia la testa, cioè non è un po' questa cosa, però non è chiaramente quello il punto del film. L'idea appunto è quello di parlare di quello che abbiamo dentro di noi, l'idea della nostra relazione con l'inizio e la fine e quello che è il tutto dell'esistenza. L'universo è quello che è, per come deve essere, ed è molto interessante, è un film molto affascinante, per certi versi è una filosofia di film alla 2001, però un po' più semplificata per certi versi, è meno articolata a livello cinematografico, nel senso 2001 cerca di parlare proprio per delle metafore visive diverse, l'idea della vita, del tutto di Kubrick è molto diversa, anche un Interstellar è già un po' più semplificato, ma cerca quell'idea di sci-fi complessa, di risolvere questa cosa della Terra, eccetera eccetera. Qua non si cerca di risolvere nulla, si cerca di trovare una risposta a qualcosa, quello è il concept del film dall'inizio fino alla fine, e si trova una risposta a qualcosa, che però è del protagonista, un po' quella risposta, e che diventa anche dello spettatore. E a me è piaciuto il film, devo dire la verità, Adam Sandler qua fa un buon lavoro, è anche perfetto lui per fare quello che fa, gli dicono sempre male, però effettivamente anche lui ogni tanto se non aiuta a non farsi dire male, però qua ha fatto un buon lavoro, cioè ripeto, una Isabella Rossellini magnifica, che fa un ruolo perfetto, tanto quanto il film della Rovacker, non mi sta venendo più il nome, sto avendo un lapsus, comunque tanto quanto in quel film lei sembrava fragile e indifesa, tanto quanto in questo film sembra una donna di polso, molto sicura, molto potente, molto forte, molto decisa. Quindi brava Rossellini, proprio brava, le vogliamo un sacco bene. Quindi Spaceman su Netflix, per me lo dovreste guardare. Chiudiamo il podcast con la recensione di Drive Away Dolls, regia di Ethan Coen, sceneggiatore di Ethan Coen e Trisha Cook, 1 ora e 24 minuti di durata, distribuzione Universal, che ha deciso di mandarlo in sala solo ed esclusivamente in lingua originale. Di cosa parla il film? Questa commedia segue Jamie, una ragazza dello spirito libero che si dispera per l'ennesima rottura con la sua fidanzata, e la sua timida amica Miriam, che ha un disperato bisogno di lasciarsi andare. In cerca di un nuovo inizio, le due si avventurano in un viaggio improvvisato verso Tallahassee, ma le cose precipitano rapidamente quando incrocia un gruppo di inetti criminali durante il tragitto. Indicativamente questa è la trama. Allora, che cos'è questo Drive Away Dolls? È un film che viene un po' dal cinema anni 70 di exploitation romance, è un film un po' che viene dal cinema di un'altra epoca, che gioca col cinema stesso, come fanno spesso i Coen, nel prendere un tipo di... molto John Waters, per certi versi, credo che una delle ispirazioni sia stata indubbiamente John Waters, una sorta di cinema queer anni 70, molto lisergico in alcune parti, molto scorretto per certi versi, se si può dire, per quel tipo di cinema di rottura, ecco, di exploitation, di un certo di romance exploitation, ecco, molto scorretto, e che i Coen, o meglio il Coen, che è solo Ethan e non Joel che aveva fatto Macbeth, è solo Ethan Coen, che riporta un po' alle sue origini, alle origini di tutte e due in verità, perché questo è il cinema che lo ha cresciuto in parte quando era ragazzino, ma è anche il cinema che loro hanno sempre fatto per certi sensi. Se voi guardate tutte le loro produzioni, sono sempre film dentro e fuori dal tempo, mai ambientati nel presente, andando a memoria. Anche qua siamo nel 1999, non siamo nel 2024, siamo nel 99. È un film fuori dal tempo, molto semplice, con queste trame crime alle spalle e questi protagonisti, come capita spesso nelle comedy, impreparati ad avere a che fare con quello che stanno avendo a che fare, che pur che in qualche modo si ingegnano. È la capacità di Coen di trasformare un genere anche magari non più attuale, eccetera, eccetera, in qualcosa che ritorna a essere attuale. Prendiamo il Grande Lebowski. Il Grande Lebowski, quando arriva al cinema, è una sorta di noir, di neo-noir, che non si fa più per molti versi, però loro lo fanno in commedia, riportano in auge un genere deviandolo in commedia, raccontando gli anni 90, anche qui tra il conflitto di Saddam e l'Iraq, e fanno una cosa fuori dal tempo, però riportando a modo loro un tipo di cinema di un certo tipo. Questo film vorrebbe fare una cosa molto simile, è un po' ritorniamo un po' ad Arizona Junior, al cinema dei loro esordi, a Burn After Reading, molto più in là nel tempo all'interno della loro filmografia, però una sostanzialmente una sorta di queer crime on the road che, non lo so, mette un po' a confronto Henry James, l'autore americano poi naturalizzato inglese, che si confronta e smaschera un po' le idiosincrasie sull'America e la sua voglia di andare via dall'America, e gli estremismi un po' repubblicani, per certi versi mette in contrasto queste cose, anche se la parte politica è molto collaterale in questo film, è più appunto una commedia on the road, molto sopra le righe, perché quello che succede, quel contenuto di questa misteriosa valigetta che c'è fin dall'inizio del film, dove c'è un Pedro Pascal in panico che se la tiene, è molto assurdo, è molto fuori di testa. È un crime molto divertente che ha al suo interno i totem dei fratelli Coen e dei loro personaggi, anche se qua il Coen è solo uno, che mi ha divertito, mi è piaciuto, mi ha fatto ridere, un film che mi è piaciuto anche nelle scelte di riportare quel cinema anni 70, a modo loro, eccetera, eccetera. È un film che indubbiamente, se lo beccate al cinema, guardatelo assolutamente, perché 100% vi divertite, secondo me è proprio bello, è strutturato bene, è scritto bene, è girato anche bene. C'è Margaret Qualley che è bravissima a fare la texana lesbica super, super rude, super scorretta, però davvero molto magnetico come personaggio, un bel personaggio. Anche i criminali che ci sono in questo film sono molto interessanti. Il problema per me è che si vede che non è un'opera dei fratelli Coen, nel senso che è un'opera indubbiamente che ha qualcosa dei fratelli Coen, ma non ha tutto il quadro. Cioè, se io lo guardo nella totalità delle produzioni dei fratelli Coen, è indubbiamente il più debole, probabilmente. E i Coen non fanno brutti film. Anche questo non è un brutto film. Cioè, i Coen non hanno mai fatto un brutto film. Massimo fanno un film che è meno riuscito rispetto alla loro media. Però brutto no. Cioè, non esiste. Questo film è un film molto semplice, a livello di struttura e di tutto, che ha qualche personaggio che effettivamente ti entra un po' dentro, ma che non ha quella follia, quella perfezione e quella rotondità che hanno i Coen quando sono insieme, che riesce a elevare i loro film. Cioè, in tutti i film tu ti porti a casa un personaggio che è un po' più interessante di un altro, o che comunque ti porti a casa le vibrazioni del film. Questo film non ha tutte le vibrazioni al posto giusto, per come me lo sono vissuto io. Ripeto, divertente, ben scritto, ben girato, ma secondo me alla fine di tutta la situazione non è quel film che dici cavolo, lo voglio rivedere domani. Cioè, non è come Hail Caesar, Il Grande Lebowski, Burn After Reading, parlando dei crime più comedy del o Arizona Junior dei Coen. Non è quel tipo di film che fai porca miseria, domani se me lo rivedo mi schianto. È un film che funziona, è super semplice, però allo stesso tempo è anche manca qualcosa. È chiaro che manca quell'alchimia che riescono a raggiungere loro quando sono insieme, quando creano qualcosa. È un po' così, è un qualcosa di quasi insondabile, non funziona al 100% come film dei Coen, è un film di mezzo Coen, e quindi per questa ragione chiaramente manca un pezzo, ed è un peccato, è veramente un peccato. Secondo me, io so che l'altro Coen, Joel, ha detto che non c'ha più sbatti, perché è diventato sempre più difficile e sempre meno divertente buttarsi nel processo creativo, però io spero che ci ripensi. E spero che gli venga l'ispirazione a tutti e due per fare un nuovo film insieme, perché veramente non è che dici hanno perso, perché anche da soli questo film è un buon film che funziona. Joel Coen che fa Macbeth fa un film della Madonna, cioè non è che fa un film brutto. Insieme gli ultimi film che hanno fatto, cioè, sono incredibili, anche la ballata di Buster Scruggs è un bel film, me lo sono goduto. Hail Caesar per me è incredibile, è proprio a livello degli standard dei fratelli Coen quando fanno un film incredibile. Quello è proprio un grande film dei fratelli Coen. Però ecco, io spero che ritornino insieme, perché io non faccio fatica a concepire il cinema senza un film dei fratelli Coen. Cioè, quando è veramente, faccio proprio fatica, e spero che ritornino a fare qualcosa insieme, perché c'è un po' bisogno di quella rottura loro, di quella voglia loro di riprendere questi generi che vanno a ripescare, di trasformarli, dargli una loro visione. C'è davvero per me bisogno, per come la vedo io, di questa loro incursione. Loro arrivano, spaccano tutto con un loro film, lo buttano lì, la gente dice che cos'è sta roba incredibile, che è tutta diversa da qualsiasi altra cosa, la mangia, la introietta, se la tiene dentro e poi dice wow, ok, diventa il mio film preferito. Questa cosa qui sono i Coen. E manca, secondo me un po' manca. Però questo Drive Away Dolls è un buon film. Nulla di più. È un buon film che è riuscito abbastanza bene. Non ha al 100%, poi magari lo riguardo e cambio idea. Però per come me lo sono visto io, ho riso. Al cinema ero nella sala, era tutti che ridevano, il film funziona. Però non è... gli manca quella cosa in più, quel passo in più che hanno sempre. A questo punto, ragazzi e ragazzi, io spero che la puntata vi sia piaciuta. Vi ricordo, se volete sostenere il progetto, patreon.com/suldivanodiale, altrimenti ricordate che il podcast è un confortevole piacere da dividere con gli amici, da condividere con gli amici appassionati di cinema e televisione. Lo trovate su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music ed Acast. Canale YouTube Alessandro Di Guardi, iscrivetevi, campanella, escono i contenuti esclusivi e fate i bravi. Con gli altri ci vediamo all'after show per i 5 anime che mi hanno cresciuto e come mi hanno cambiato.